Quindi io sarò brevissimo nel merito perché quasi tutto è stato detto, è inutile ripeterci. D'altro canto, se è vero che l'informazione è stata molto carente in riferimento ai quesiti referendari, c'è stato un blackout e alcune televisioni addirittura hanno taciuto per mesi in riferimento a questo problema e timidamente si sono svegliate solo nel quinto giorno. Alcune televisioni addirittura, quando annunciavano il referendum, sbagliavano anche la data di quando il referendum si dovevano tenere. Io, guardate, il mio dovere come padrone di casa, no? Credo di tutti voi, ringraziare chi ha pensato di organizzare questo incontro. Era bene sicuramente farne di più, però ecco, anche noi probabilmente, presi anche da altre cose, ci sono state le elezioni anche amministrative in molti comuni, siamo stati distratti da altro, e quindi io sono contento che stasera in questa sala si abbia un minimo di riflessione, una riflessione su questi referendari che noi andiamo a votare domenica e lunedì. Quindi ringrazio i comitati tutti, sia quelli del nucleare, dell'acqua, bene comune, ringrazio D'Amigo, ringrazio Eleonora, chi insieme a loro si è occupato di organizzare questa iniziativa. Quindi ringrazio Francesco Saccomanno, che io lo vedo sempre con piacere perché lui è di Grimaldi, però vedo e lo dice spesso anche in altre occasioni che è molto affezionato al nostro territorio e al nostro comune, di questo io lo ringrazio. Ringrazio Francesco Campolongo, che ho scoperto che è il figlio di un mio amico, mio fratello amico, che è Vincenzo Campolongo, che vive a Santo Stefano di Rugliano. Ringrazio Maria Cristina, una giovane giornalista, esponente del Partito Democratico, e la ringrazio veramente di essere qui stasera. Devo ringraziare anche il mio amico Giuseppe Giudice Andrea, che è consigliere provinciale alla provincia di Cosenza di Sede, anche lui molto affezionato, non dico a me, ma sicuramente a questo comune e a questo territorio. Quindi lo ringrazio anche della presenza, e quindi ringrazio tutti voi, ringrazio il compagno Fiorino, che come al solito è sempre in prima linea, è sensibile, nella sua semplicità è molto sensibile agli argomenti, ringrazio, se non soffrete, ringrazio altro, il referendum, guardate, io sono convinto che questo referendum, io su questo ci riflettevo, è essenziale di democrazia dal basso. Il cittadino ancora una volta si deve sentire protagonista e deve difendere questo strumento. E sono convinto che una riflessione per come funziona questo strumento bisogna fare, perché io qua non si può assistere, guardate, perché il quorum, io sono convinto che bisogna rifletterci su questo, io non dico che bisogna fissarlo un altro, bisogna capire come rimodulare il referendum, perché qui noi a che cosa assistiamo? Noi assistiamo a una rincorsa affannosa da parte di chi è stato promotore dei referendum per raggiungere il quorum. Quindi una buona parte di discussione non avviene solo nel merito, ma avviene sul significato del voto, senza entrare nel merito del voto, per capire come si riesce a raggiungere questo benedetto quorum. Quindi molte volte c'è una discussione, secondo me, monca. Ci sarebbe stato bisogno invece di una discussione nel merito, anche in riferimento a chi pensa di andare a votare no. Perché quelli che vanno a votare no hanno un gioco facile a dire non andate a votare. E quindi questa è una cosa che ci deve fare riflettere. Io sono convinto, sinceramente, che questo è un grande strumento. Probabilmente nel passato ne abbiamo anche abusato questo strumento, quindi qualcuno non si è più affezionato a questo strumento, però una riflessione sullo strumento referendario bisogna farla, e bisogna farla con grande tranquillità ma con grande rigore, perché la cosa più bella sarebbe stata quella di avere anche qui stasera gente che la pensa in un modo diverso, che viene, discute e non dice io, perché guardate, io sono d'accordo con il nostro Presidente della Repubblica quando dice che io vado a votare perché il dovere, e il voto non è solo un diritto, ma è anche un dovere. E quindi come si va a votare per le altre elezioni? Si ha il dovere di andare a votare per lei. Invece qualcuno che vuole boicottare il referendum, vuole boicottare i quesiti, che cosa fa? Gioco faccio a dire io non vado a votare, e invita a non andare a votare. Come abbiamo anche esempi di uomini delle istituzioni che fanno questo ragionamento, e credo che non fa onore agli uomini delle istituzioni invitare i cittadini a non andare a votare. Io ho grande rispetto per chi dice andate a votare, no, non ho rispetto per chi dice non andate a votare, perché non è una posizione ideologica. Ognuno di noi ha la sua colorazione politica, noi ci conosciamo, voi sapete tutti chi sono io politicamente, ma in questo momento non mi interessa una cosa del genere. Io sono convinto, e ha ragione chi dice, che bisogna togliere il fatto di appartenenza ideologica da questo quesito referendario, perché si parla di energia nucleare, si parla di beni comuni, in questo caso dell'acqua, si parla di garantire un diritto costituzionale per gli esseri umani, tutti davanti alla legge. Quindi non è il quesito sul referendum, sul nucleare, sul bene comune dell'acqua, né di destra, né di sinistra, né di centro. Ci sono anche gente, e sono stati citati i presidenti di alcune regioni del nord, che sono del centro-destra, che invitano ad andare a votare sì per quanto riguarda il referendum dell'acqua e del nucleare. Quindi ecco, questo è un approccio che noi dobbiamo avere con grande tranquillità. È chiaro che una discussione di merito sarebbe stata sicuramente più opportuna. Sul nucleare è stato detto tutto, guardate, io sono convinto, Francesco l'ha detto con grande chiarezza, noi siamo il mondo occidentale che abbiamo avuto un modello di sviluppo molto sproporzionato, perché gli sprechi sono stati a nord del giorno, e fin quando l'energia era a basso costo, l'energia classica che era il petrolio, il carbone e altro, anche il nucleare in certi momenti, e non c'erano affacciati nel panorama mondiale nuovi protagonisti che può essere la Cina, l'India, i paesi dell'Africa, del Maghreb, noi occidentali catturavamo l'energia che veniva da altre parti a basso costo, e quindi era uno scialacopolo in uno modello di sviluppo che adesso non regge più. E anche lì bisogna fare una riflessione, che l'energia a basso costo non c'è più, comincia a essere di meno, quindi c'è bisogno di produrre sempre di più. Dobbiamo anche lì regolarci per come il nostro stile di vita si modelli anche in riferimento alle nuove sfide. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di fare qualcosa. Io lo dico anche ai miei cittadini, abbiamo avuto un finanziamento di 110.000 euro su un progetto che abbiamo presentato per i pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici. È uscito l'elenco dei beneficiari, adesso si tratta di fare le procedure, il bando e la gara, e quindi noi su questo ci vogliamo impegnare. Voi sapete che noi abbiamo messo anche un misuratore di vento, io non so come si chiama a livello tecnico, una cosa del genere, in montagna, per quanto riguarda la rinnovazione dell'energia eolica. Io non sono innamorato molto di questa cosa, cioè a me le pale eoliche non mi piacciono assolutamente. Capire se è un'ipotesi che si può perseguire su questo comune, però ci dovremmo riflettere con grande attenzione. Io l'ho detto in consiglio comunale e ci rifletteremo tutti insieme. Io vi posso dire la mia, è una cosa che non mi entusiasma molto, perché io ne ho viste da vicino questi parchi eolici,
nel nostro territorio, che sono piccoli territori, vicino ai nostri boschi, molto personale, perché ancora non abbiamo approfondito. E ci ritorneremo su questo, ci ritorneremo anche perché poi, insieme anche a voi, ai comitati e al Consiglio Comunale, io vorrei discutere di un'idea che è in corso d'opera, anche in riferimento al fatto che noi stiamo seguendo, la dico, può centrare poco in riferimento a questo argomento, ma lo dico, come voi sapete c'è da parte dello Stato il passaggio dei beni demaniali agli enti locali, e anche per noi questa cosa c'è, noi abbiamo fatto già 90 per fare passare i beni del demanio dello Stato al Comune, per capire poi, questo è un territorio dei nostri beni demaniali, dove è un territorio R3, rischio R3, quindi nessuno può immaginare nuove edificazioni o tipo di diciamo così, di infrastrutture intensive. Però ecco, capire e studiare se su questo territorio si possono impiantare, diciamo così, anche una serie di parchi che sono parchi fotovoltaici. Allora potrebbe essere interessante una cosa del genere. Chiaramente siamo agli inizi di questo percorso, noi abbiamo fatto già la domanda per il passaggio dei terreni. Sfruttare questo territorio però per capire come noi impiantiamo strumenti che possono produrre energia pulita è una scommessa, perché il territorio è vastissimo, non può essere utilizzato per altre cose, perché non è possibile questo, e quindi studiare, capire, riflettere se è possibile utilizzarlo per questo tipo di produzione di energia pulita non sarebbe male. Sull'acqua, guardate, sull'acqua bisogna riflettere molto. Il principio fondamentale è quello che l'acqua deve essere un bene comune, un bene pubblico, e su questo non si discute. È chiaro che anche chi pensa questo poi pensa a come fare una forma di gestione dell'acqua che fa rimanere sempre l'acqua bene pubblico, e quindi riferimento anche a tutta una serie di cose, tra cui quella anche delle tariffe, che dipendono anche dal pubblico, non solo il riferimento al ragionamento privatistico. Io sono dell'avviso, noi ci abbiamo lavorato molto, noi siamo stati protagonisti anche come Comune d'Agnese su questo percorso, sulla strada che ha scelto la provincia di Cosenza. Ed è una cosa, perché è importante ancora di più? Perché la strada che ha scelto la provincia di Cosenza, in riferimento alla legislazione vigente, non sarebbe stata possibile. La provincia di Cosenza è riuscita a fare questo perché l'ha fatto prima che uscisse l'ultima legge, dove impone che la società di gestione deve essere almeno una società mista. Noi, proprio perché l'abbiamo fatto prima come provincia di Cosenza, con l'atto numero 1, siamo l'unica provincia in Calabria. Su questo io non dico neanche che è una ricetta che non si può discutere, discutiamo. Però la provincia di Cosenza che cosa ha fatto? Ha ribadito che l'acqua è un bene comune, è un bene pubblico, e ha costituito una società di gestione totalmente pubblica, da cui proprietà è la provincia e i vari comuni della provincia di Agaveritto, tra cui il comune d'Agnello, e quindi anche la gestione totalmente pubblica. C'è un soggetto gestore, però il soggetto gestore è totalmente pubblico, quindi ubbidisce alle demande del pubblico e non del privato. È chiaro che, guardate, perché è importante il referendum? Perché il referendum, abrogando la legge che ha fatto questo Parlamento anni fa, dà la possibilità di farle questo tipo di operazioni, perché se un comune o un altro ente pubblico vuole fare l'operazione che ha fatto la provincia di Cosenza, in questo momento a legislazione vigente non potrebbe farla più, perché non te lo consente più la legge attuale. Quindi io dico, però guardate, In queste cose io diffido di chi ha una ricetta su questo. Mettendo i punti fermi sul principio che quello del bene comune, poi di questo si deve discutere, che l'acqua deve essere alla portata di tutti, le tariffe devono essere accessibili da tutti. E quindi discutiamo poi della gestione, che deve essere pubblica la gestione, totalmente pubblica. Io solo una nota, guardate, noi ci stiamo battendo, io lo dico in ogni intervento che riesco a fare, lo dico nei consigli comunali, che questo è un comune che deve avere la capacità di discutere e sui principi generali, sulle cose che ci accomunano, dovrebbe avere la capacità di essere anche di esprimere concetti unitari. E vi posso assicurare che non è un problema mio, ma io mi dispiaccio a volte quando qualcuno ancora ha il vizio e la tentazione di personalizzare la politica. Io mi sarei aspettato stasera qui di chi è andato sul giornale e ha fatto un articolo falso, perché poi gli articoli e le notizie danno per quelle che sono, ma devono essere vere le notizie, ma non c'è però qui stasera. Io faccio i consigli comunali, noi facciamo i consigli comunali, e nel consiglio comunale si ha la capacità di stare zitti, di non discutere, poi il giorno dopo si esce sui giornali fantasticando su tutta una serie di cose. Nel dibattito, quando sono dibattiti pubblici, non si parla, e poi si leggono sul giornale cose il contrario, c'è cose che purtroppo non sono vere. Quindi stasera qui c'è un'occasione anche a chi non la pensa come me o come noi di venire qui e discutere, invece nella discussione ci si nasconde e poi si danno sul giornale notizie che non fanno fare la cultura al nostro comune, non a Franco-Iacuccia, attenzione, Franco-Iacuccia è un sito di passaggio, ma il comune da ieri è il comune da ieri, e noi dovremmo avere la capacità di difenderlo, non di denigrarlo continuamente. Una sola battuta, noi nel 1989, noi nel 1990, quindi sono passati 22 anni, quando abbiamo capito che non eravamo in grado di gestire i nostri acquedotti, perché poi guardate, io faccio l'amministratore da tanti anni, Francesco, e ogni comune ha la sua storia, il suo territorio. Noi che negli anni sia le amministrazioni precedenti alla nostra e anche noi abbiamo proseguito, abbiamo cercato di infrastrutturare questo comune, che è un comune che ha un nucleo centrale ma ha tante frazioni. Noi abbiamo 65 km di rete idrica, c'è un comune come Aieto piccolino, cioè non fa neanche 3.000 abitanti, abbiamo 65 km di rete idrica, abbiamo 22 acquedotti. Quindi avevamo una difficoltà di gestione terribile. Quando c'era la società Italgas, che non dimentichiamoci che era un SPA, ma era una SPA a capitale totalmente pubblico, noi abbiamo affidato la gestione dell'acqua con una convenzione a questa società. Io vi dico la verità e lo dico con grande tranquillità, perché ogni cosa bisogna contestualizzarla, perché ragionare il 2011 su una cosa che è stata fatta il 1989 e non capire che cos'era il 1989 si va fuori strada. Io ad oggi, se era oggi, non l'avrei fatto più, perché ci sono altri strumenti per cercare di aggredire e gestire quel problema. Allora strumenti non ce n'erano, non c'era la capacità di essere associati, di associarsi, non c'era un piatto, non c'era, c'era, ogni comune aveva la sua organizzazione. Quindi io non mi pento di aver fatto questo, anche perché se uno ha la capacità di leggere bene la convenzione, lì è ribadito che l'acqua è un bene pubblico, è un bene comune. E le tariffe non sono in mano alla società, ma sono in mano anche al fatto che è il comune che approva. Il riferimento anche alle delibere CIP e tutte quelle storie, però anche lì
magari l'avete fatto la regione Calabria così, certo, perché la regione, certo, con la Solical non controlla le tariffe,
non controlla le tariffe, che la Solical è la convenzione quella che fa la differenza. perché anche la Sonical è una società a capitale a maggioranza pubblica, però la convenzione poi dà la gestione in mano esclusiva al soggetto privato, anche se minoritario. Chi fa la politica della Sonica non è il presidente della Sonica, che è espressione, ma è l'amministratore delegato. Da noi invece non è così. Chiaramente era, la nostra era una convenzione di un piccolo comune con chi allora, che gestiva già il gas, voleva entrare nel mercato dell'acqua e nella gestione delle acque. E quindi, se voi pensate, in riferimento alle tariffe che noi imponiamo, vi posso assicurare che se si guarda i bilanci, la società privata, in questo caso perché poi l'ha venduta dal gas all'acqua potabile, ci perde nella gestione. È vero, questo è fuori. Infatti, noi abbiamo la richiesta del privato che ci vuole ritornare indietro la convenzione, non vuole più gestire l'acqua del nostro comune, e questa è una discussione che è in corso. Dico questo perché, guardate, su questi argomenti non si può scherzare. Però bisogna approfondire anche con ragionamenti serrati. Noi, io, siamo stati protagonisti di discussione con i comitati, anche da posizioni non convergenti, su altri argomenti, sull'argomento dell'inquinamento del fiume Ulive, sull'argomento, guardate, ero uno di quelli che pensava, Francesco se lo ricorda bene, mi sono dimesso da presidente della comunità montana, allora io, perché io ero convinto che bisognava fare il preselettore nel saputo. Io ero uno di quei, forse uno dei pochi che diceva questo. Non l'inceneritore o il termovalorizzatore, attenzione. Io parlavo di preselettore e lo svincolo della fine, non abbiamo altro. Io ero convinto che allora era bene fare il preselettore. E ne sono ancora convinto adesso di questo. Quindi non è sempre noi siamo stati d'accordo su questo. Ci mancherebbe, ma questo non significa niente. Questo non significa non difendere i principi essenziali che sono quelli del bene pubblico e del bene. Io la chiudo qua, guardate, avrei tante altre cose da dire. Sull'acqua è importante, sono fatte guerre per chi doveva gestire le acque, specialmente in alcune zone dove l'acqua è carente, nel Nord Africa, ci sono state guerre fra nazioni. In Sicilia la gestione della mafia sull'acqua è stata una cosa fondamentale che ha prodotto morte, ha prodotto interessi. Quindi noi garantire il bene acqua come bene pubblico è un fatto sicuramente importante ed essenziale. E chiudo dicendo che è importante, come dicevano anche altri, che ognuno di noi parli nella propria famiglia, che ognuno di noi parli con i propri amici, che ognuno di noi parli con i vicini, per incentivare e far capire alla gente che è importante, perché sono battaglie fondamentali, sono battaglie che riguardano sicuramente, perlomeno per quanto mi riguarda, i miei figli e i nostri figli, perché anche questa discussione sul nucleare noi dobbiamo capire come incentiviamo la ricerca sulle fonti rinnovabili. E anche qui io devo dire con grande tranquillità che il governo invece va su una direzione e toglie gli incentivi sulla ricerca e sulla promozione dell'energia alternativa. Quindi, perché poi se partiamo adesso, se l'Italia parte adesso nella costruzione delle centrali, ci vorranno 15 anni per farle andare in attività, quando il governo tedesco invece ti dice che fra 10 anni invece loro stanno facendo un piano per chiudere le centrali. Noi siamo sempre contro tendenza all'Italia su questo. Anche qui noi siamo convinti che ci possono essere altre strade, e sono strade sicuramente più sicure, che salvaguardano il bene dei nostri figli e l'avvenire delle nostre popolazioni. Io vi ringrazio e a presto. Grazie di nuovo.
Allora, adesso se c'è qualcuno che vuole intervenire, brevemente, perché preparando il video
può farlo.
Allora, anche tu. Sì, ho detto che vuole
intervenire. Qua non siamo... io faccio una premessa.
Molto breve. Brevemente, per favore.
Sì, sì, proprio, no, ma guarda, no. Un film è proprio l'ultima cosa che mi interessa, proprio.
È molto interessante.
Parlare di cose più. Allora, io sono uno di quelli che voterà sì, ma no all'acqua, perché nel 1990 sono stato uno di quelli che ha proposto ad Aiello quella soluzione che illustrava Franco, perché qua dobbiamo avere minimo un po' di memoria storica. Allora Franco forse non ha detto che lì ci fu una lunghissima trattativa, sollecitati dalla provincia di Cosenza, che allora era su questa posizione, perché Bassanini, Bersani, tutto il gruppo dirigente, la stessa allora e lo stesso gruppo di Rifondazione Comunista erano su questa posizione. Si arrivò al punto chiaro che in Italia, specialmente in Italia meridionale, non era possibile gestire da parte degli enti locali un servizio primario come quello dell'acqua. E allora ci fu l'occasione di una società pubblica, l'Italgas, che ci offrì un'occasione unica, cioè di fare Aiello il primo paese metallizzato nella Calabria, primo paese. In alternativa voleva la gestione dell'acquedotto. Franco non ha detto tutto quello che diceva la delibera. Non era poca cosa mantenere le tariffe. Primo, la gestione della rete doveva essere l'Italgas. L'Italgas allora era in grado di provvedere a quei 60 e più chilometri di cose, perché noi dobbiamo dire onestamente che anche dal punto di vista contrattuale fu fatto un contratto, perché noi abbiamo dato all'acqua potabile una rete indegna, che altro che 50% di perdita dell'acqua, là se ne perde tira di tira. Ci fu anche una cosa, una grossa novità, una trattativa anche sul personale, perché la convenzione finiva con l'obbligo da parte dell'Italia dell'assunzione di 2 unità lavorative nel comune di Aiello, che nel 1990 non era poca cosa. Allora, io voglio anche inserire un problema personale. Tenete presente che dove abito io ad Aiello, su 30 giorni l'acqua c'è pochissime volte, però io ho un interlocutore al quale rivolgermi, fare casino, andare a Rende dove l'acqua potabile è un gioiello, come lo è a Torino, come lo è a Rozzano in provincia di Milano, dove l'amministrazione, la controparte si fa sentire e viene là, perché noi dobbiamo anche smetterla di dire cose che poi non sono vere, anche da parte dei compagni del comitato. Ma chi l'ha detto questa cosa di vendere l'acqua, di privatizzare e perdere il bene comune dell'acqua? Questa è un'invenzione, dobbiamo essere, no, ma dobbiamo essere chiari su questo, non è vero, perché vedrai le delusioni che avremo martedì, quando da Napoli in giù ci sarà un mare di sì sull'acqua, che la gente pensa che non paga, che grazie, ma al nord sarà diversa, e sarà diversa la situazione, perché, per esempio, un'altra cosa da proporre, e credo che dobbiamo anche cominciare a ipotizzare per Aiello, come c'è queste reti che fanno schifo. Io non dico di ritornare indietro, ma di cominciare a aprire la trattativa. L'acqua potabile non è in grado di gestire il servizio, si fa una dichiarazione, paga la penale, oppure si vede, si gestisce e l'abbandoniamo. Contemporaneamente Franco deve essere anche onesto su questo, l'acqua bisogna pagarla, l'acqua bisogna pagarla. Io sarei molto molto curioso di sapere quant'è il grado di evasione del canone dell'acqua da Aiello. È altissimo. addirittura c'è gente che non ha neanche i contatori ancora. Allora il problema è cominciare a ipotizzare, per esempio c'è una soluzione che è l'Interland milanese, ma anche a Torino, per evitare questa situazione si comincia a pagare l'acqua non col contatore, ma per nuclei familiari. Quote, tre persone consumano mediamente X acqua e pagano questo. Uno solo paga quello. È evitata totalmente l'evasione. Rozzano, comune della provincia di Milano, amministrato dal centro-sinistra, ha questa situazione. Con una collana Rozzano, e questo l'ama Rozzano, che era in una situazione tragica, costituito una cooperativa, è pubblico e privato, cioè comune e cooperativa, perché a tale non è che possono partecipare solo acque potabili, può partecipare chiunque, chi è in grado tecnicamente, voglio dire, gestiscono in una maniera incredibile. Però io sono d'accordo anche su questa cosa ultima di Franco. Vedete, quando si fanno gli articoli sui giornali, che poi è una cosa semplice, pare no, bisogna anche documentarsi, perché non è che uno si alza la mattina e scrive no. Noi dobbiamo cominciare da noi, ma informare sulle cose giuste, reali, e far sapere veramente come stanno le cose, senza contare che poi, stranamente, abbiamo un'amministrazione dove c'è perché alla delibera sulle acque potabili, fui uno che ha votato contro, abbiamo il sì, c'era un altro, perché poi dobbiamo cominciare pure a chiarire determinate cose, c'era un altro consigliere comunale di Aiello che motivava il suo dissenso nell'allora Democrazia Cristiana perché l'amico Misatti era favorevole alla privatizzazione. Allora siccome perché allora dobbiamo sapere queste cose qua. Io ritengo di essere sulla stessa posizione del 1990. Sì a tutti le treni, no sull'acqua. Perché questo è un problema anche di chiarezza di che cosa vogliamo fare, perché caro Saccomanno, le parole demagogiche sono facilissime a pronunciare, siamo tutti, se qua diciamo l'acqua è gratis a tutti, pubblico non significa gratis. Chiariamo questo, pubblico. Poi per quanto riguarda Campo Longo, sono facile dire, però dobbiamo arrivare, perché noi dobbiamo amministrare. Perché il fatto veramente grave e equivoco di questa situazione qual è? Che non essendoci educazione da parte del pubblico, il terminale di tutti, di tutte le proteste, di tutti i casini è sempre il comune, perché non vanno all'acqua potabile, vanno al comune, dice tu non mi dai il servizio, questo è il vero problema. E secondo me questa è un'occasione, io credo che speriamo che il raggiungiamo un po', però al di là di come va la situazione referendaria, noi dobbiamo aprire almeno quantomeno nella sinistra una discussione su questo problema che riguarda l'acqua, sul nucleare, ma sul problema dell'acqua c'è bisogno di chiarezza, perché io sono d'accordo con Bastanini, con quello che dice Franco Bassanini, che non è l'ultima arrivata, non è Oscar Giannini, dove è Oscar Giannini? Franco Bassanini, quelli più giovani non sapranno neanche chi è, ma la posizione è questa.
No,
non
la micro.
Ok.
Io volevo soltanto dire una cosa, ma senza microfono. Mi volevo complimentare con i giovani per l'approfondimento molto preciso che ritengo sia stato fatto stasera qui a Leiro, cosa abbastanza rara, e quindi diciamo sono molto contento. I miei alla disamina che ha fatto stasera il sindaco, sulla quale mi trovo perfettamente d'accordo, anche perché ha detto una cosa molto importante, cioè i problemi dell'89 che abbiamo vissuto insieme vanno giustamente contestualizzati, quindi io apprezzo molto questa evoluzione, insomma, delle varie posizioni all'interno dei territori, perché naturalmente le situazioni sono cambiate e quindi è assolutamente positivo che si faccia un ragionamento in questa direzione. Quindi io ribadisco i miei quattro sì, molto insomma, sentiti, che esprimerò prima delle docce.
Consigliere, scusa, ma diciamo, mi corre l'obbligo di puntualizzare alcune cose. Al di là di quella che può essere la mia opinione, dall'89 ad oggi diciamo, tante cose sono cambiate e si è avuto la possibilità anche di registrare quali sono state le prestazioni del privato. Non è una mia opinione né demagogia, è il rapporto dell'Unione Consumatori. In Italia che dice che laddove c'è il privato c'è un aumento in media delle tariffe del 60%, laddove c'è il privato i costi del lavoro sono caduti del 30%, questo vuol dire una caduta degli impiegati in quel settore, laddove c'è il privato, gli investimenti sono calati di un terzo. Questi diciamo, sono i dati e possiamo dire dopo 15 anni con sicurezza che non è vero che un pubblico non può essere virtuoso e non può competere sul privato, perché c'è un elemento rispetto al costo del servizio: il privato ha la necessità del profitto, e questo è talmente vero. Per spiegarvi come i privati gestiscano meglio l'acqua, la Veolia, che è la multinazionale che gestisce insieme alla regione l'acqua in Calabria, ha sede a Parigi. A Parigi la Veolia è stata mandata a casa, il comune di Parigi si è ripreso la gestione dell'acquedotto comunale e da allora risparmia, offre un servizio migliore, per un semplice fatto, perché io penso che evidentemente non si può dare la colpa a un piccolo comune per non avere, perché ci sono delle beni infrastrutturali, per la gestione. Penso che si debba aprire una discussione a livello nazionale su quella che deve essere la spesa pubblica e quello che deve essere la quota di spesa pubblica indirizzata per esempio al miglioramento delle reti. Io penso di fare un discorso, diciamo, contestualizzandolo in modo più ampio, una grande opera, una che serve davvero, deve essere il riammodernamento delle reti idriche italiane, che per esempio in alcune zone sono per il 60% fatte in cemento amianto, ma il privato non è vero che ha offerto prestazioni migliori, e non è una mia opinione, ma registro quello che è il rapporto dell'Unione Consumatori, che è un ente terzo, che registra le prestazioni erogate ai consumatori.
Volevo aggiungere una cosa velocemente. Per verità di tempo, diciamo, non siamo entrati nel dettaglio delle informazioni, diciamo, perché c'è la necessità di proiettare il film, però magari un piccolo approfondimento è bene farlo, diciamo. E forse non tutti sanno che era una rubrica della settimana vichinistica, diciamo, non so se qualcuno di voi la ricorda, forse non tutti sanno che, però diciamo che facciamo un approfondimento serio, diciamo, con una serie di informazioni necessarie. A me è interessato molto questa sera il discorso che faceva Franco sulla contestualizzazione delle scelte, sul periodo storico in cui sono state fatte in questo comune delle scelte, perché è un periodo storico particolare, il discorso della necessità di infrastrutturazione. Però se noi andiamo a vedere e la scioriniamo tutta l'informazione, noi in Calabria siamo una regione unica in Italia. Allora, che è successo in Calabria? Sottoporvi queste informazioni, che non sono, diciamo, cose che invento io. In Italia è stata introdotta la legge Galli, che ha, diciamo, riformato la gestione di tutto il servizio idrico, a partire dalle sorgenti a finire agli impianti di depurazione, quindi dalle sorgenti ai serbatoi, dai serbatoi alle nostre abitazioni, dalle nostre abitazioni agli impianti di depurazione. Però la Calabria si è dotata, diciamo, di una esclusività nazionale, nel senso che la Calabria ha deciso che bisognava spezzare questo ciclo integrato delle risorse idriche. e ha creato una società di sovrambito, si chiama tecnicamente, cioè una società che gestisce dalle sorgenti ai nostri acquedotti, sorgenti, acquedotti, serbatoi. Stop. Sapete cosa significa questo? Significa che questo settore è quello dove si guadagna, e in questo settore noi siamo stati già, la gestione è già privatizzata. Quindi non è che noi abbiamo aspettato la legge di riforma del cosiddetta legge Ronchi, ma in Calabria ci siamo già dotati di una società mista. E le società miste, quelle calabresi, diciamo, mi viene in mente Pollino S.p.A. nel settore dei rifiuti, Valle Cate, ha sentito diverse volte. Sapete come funzionano? Sono come dei jukebox, che il pubblico ci mette i soldi e il privato si piglia i guadagni. È una cosa che ha funzionato così e sta funzionando anche in questo modo. E sapete che questa società di sovrambito, dove il socio di minoranza, diciamo, è la Veolia, la più grossa multinazionale al mondo, che gestisce le risorse idriche, in pratica si è permesso il lusso in questa regione di farci pagare il 31% in più di quello che avremmo dovuto pagare per legge. E noi abbiamo fatto i ricorsi al Comune, stiamo aspettando di avere delle risposte. Però i cittadini non lo sanno questo, cioè noi viviamo in una regione dove il servizio idrico è stato già privatizzato, ma non è stato privatizzato tutto. Cioè in pratica la parte che compete la rete, quella dove ci sono i costi, dove bisogna intervenire per le riparazioni, è in capo a Pantalone, è in capo a noi cittadini, tramite gli enti locali. La parte dove si fanno i guadagni, invece, è in capo alla Solica, alla nostra società federazione. Ora, non è che noi abbiamo, diciamo, siamo degli statalisti, o in base alle nostre, magari, idee politiche, facciamo un discorso che bisogna statalizzare, quindi pubblicizzare, come è stato fatto negli anni passati, dove sono state tutte quelle piaghe, quegli sprechi per le gestioni clientelari. Noi diciamo semplicemente che il pubblico che proponiamo noi è un pubblico partecipato, cioè un pubblico dove il cittadino controlla le scelte che fanno gli amministratori. E non è che lo diciamo a parole, lo abbiamo scritto anche in una proposta di legge, e questa proposta di legge è già in Parlamento con 400.000 firme di cittadini italiani ed è ferma là, ed è stata fatta nel 2007 presentata. Ora, questo discorso che cosa ci fa capire? Non è che noi parliamo a caso della gestione dell'acqua privata per un discorso ideologico. Noi viviamo in una regione dove noi cittadini paghiamo il 31% in più di quello che avremmo dovuto, quelli che pagano, che non è, sono d'accordo che l'acqua bisogna pagare, perché così si fa in modo di evitare gli sprechi, però bisogna capire che essendo un bene fondamentale per la vita delle persone ci sono delle cosiddette categorie protette, chi ha meno possibilità economiche, chi ha una certa età, chi ha delle necessità particolari familiari, e quindi questo è chiaro, noi diciamo, come diceva Francesco, questo deve essere garantito, essendo un diritto fondamentale per la vita delle persone, dalla fiscalità generale. Oggi succede che noi il servizio idrico ce lo troviamo tutto in bolletta, per cui se per esempio la Sorical fa un investimento sulla condotta che porta l'acqua al serbatoio di Aiello, quel investimento gli è garantita la possibilità di guadagnare su quello, cioè recuperare i soldi investiti e guadagnare il 7%. Io sfido se qualcuno di voi nel corso degli anni ha messo dei piccoli risparmi in bianca, se gli è stato garantito questa percentuale di guadagno sui suoi risparmi, non penso assolutamente. Però a queste multinazionali, sapete cosa fa la Regione Calabria oltre a garantire tutto questo? Anticipa 1,5 milioni di euro all'anno. Cioè noi non sappiamo che la regione più povera d'Europa anticipa 1,5 milioni di euro all'anno alla multinazionale più ricca del mondo che gestisce le risorse idriche. In pratica, come anticipo per favorire gli investimenti, la regione Calabria dà 1,5 milioni di euro all'anno alla Sorica, che è una società, è vero che è regionale, però intanto le decisioni si prendono con il 54% dei soci, delle quote possedute dai soci. Intanto la parte pubblica non è sempre presente, intanto l'amministratore delegato è nominato dalla Veolia e decide qual è la conduzione aziendale, diciamo, da tenere. Tutto questo ci fa capire che già è avvenuta la privatizzazione della nostra regione. regione, che non è avvenuta in tutto il ciclo integrato delle risorse idriche, ma è avvenuta nella parte dove ci sono gli utili, dove c'è il succo, dove ci sono i soldi, e lo stiamo pagando tutti noi. Immaginate che l'Oréal non è una società a caso, l'Oréal è la stessa società che il Comune di Parigi, ecco, diciamo parlando con danno, non con posizione ideologica, il Comune di Parigi l'anno scorso ha cacciato a malo modo, perché nel corso di 20 anni i parigini hanno avuto degli incrementi sui costi delle risorse idriche del 260%. Non so se è poco. Il Comune di Parigi ha ripreso la gestione con una società pubblica che si chiama Eau de Paris, cioè Acqua di Parigi, semplicemente. È una società pubblica, comunale, che dal luglio di quest'anno ha deciso di ridurre le tariffe all'8%, perché non deve guadagnarci, perché deve dare un servizio ai cittadini. E con quella differenza che guadagnavano le multinazionali, due multinazionali, L'Oréal e Suez, il Comune ha deciso di investire sulle risorse idriche. Questo problema delle reti e quindi sulle risorse e sulle reti, questo problema delle reti noi lo abbiamo in modo grosso, perché considerate che a livello nazionale c'è uno spreco del 40% dell'acqua che noi diciamo che passa attraverso i nostri serbatoi, però non è che noi l'acqua la solita i comuni calabresi già la pagano, diciamo, in funzione di quella che consumiamo noi cittadini. Non è che comune, lasciamo stare il caso di Aiello, che è un caso particolare con questa decisione contestualizzata all'epoca, ma gli altri comuni, sapete come la pagano l'acqua? Con un contatore che è posto fuori dal serbatoio, per cui noi paghiamo quella che usiamo e quella che non usiamo. Questo è il discorso. E sapete cosa è successo a Firenze, dove con una campagna degli enti locali si era deciso di risparmiare risorse? Poiché la società deve guadagnare quello che deve guadagnare, perché gli devono rientrare gli investimenti più 7% garantito, è successo in pratica che sono andate le tariffe, cioè diminuita la quantità di acqua consumata, ma ha dato il costo per metro cubo di acqua, perché la società comunque per legge deve comunque guadagnare. È questo che diciamo noi. Questo è possibile secondo tutti noi da fare con una risorsa fondamentale come quella dell'acqua? Se siamo d'accordo, andiamo e votiamo no. Certo, concordo con quello che diceva Franco, la cosa grave è che l'avversario sfugge, cioè chi ha una posizione diversa, a me piace la posizione di chi è intervenuto dicendo che va a votare no, lo dici chiaramente, è convinto di questo, poi chiaramente io non mi auguro sicuramente che vinca il no, perché poi sarebbe una cosa, diciamo, deleteria per tutti noi, però voglio dire, non è una cosa che ci dobbiamo inventare. Vediamo dove il servizio è stato privatizzato, cioè per esempio il primo atto ad essere stato privatizzato in Italia è stato l'atto relativo alla provincia di Arezzo. Aumenti a dismisura dei costi, di servizi incredibili, acqua potabile che non arriva nelle case, nel senso arriva un'acqua che non è potabile. Perché quello che diceva Francesco prima, la società pur di guadagnare risparmia su tutti. I cittadini di Arezzo si stanno organizzando, la provincia di Arezzo è intervenuta massicciamente e Arezzo, ad Arezzo in quell'ambito la società che gestisce le risorse idriche sarà ripubblicizzata. Ma vi è di più che una cosa che forse è un'informazione che non arriva a tutti noi. Quando la Solica ha fatto il contratto con la Regione Calabria per occuparsi della gestione delle risorse idriche, si è impegnata a fare degli investimenti, questi benedetti investimenti. Cioè ha vinto un bando per un bando perché si è impegnata a fare questi investimenti. Non solo non ha fatto gli investimenti dovuti, ma sapete come ha fatto per andare avanti, diciamo, per avere delle risorse? Si è indebitata con un mutuo, con una banca che si chiama Defa Bank. E letteralmente si traduce banca delle ipoteche. La Defa Bank è una banca che è molto nota a chi ha seguito la trasmissione Report, essendo la banca dei famosi derivati, quelli che hanno causato e accelerato la crisi economica a livello mondiale. La Solica, la società che gestisce le risorse idriche, ha fatto molto da 240 milioni con la Defa Bank. E noi abbiamo chiesto, e abbiamo scritto, e abbiamo chiesto al Consiglio regionale e al Presidente della Regione Calabria, quello precedente e quello attuale, vorremmo sapere chi ha garantito questo mutuo di 240 milioni. Perché sapete cosa è successo nella provincia di Latina con Acqua Latina S.P.A., dove sempre laureare il settore privato, è successo che i comuni e la provincia hanno garantito per fare quel mutuo che è servito all'Acqua Latina. E quindi è probabile che noi non lo sappiamo, questa informazione non ci arriva, ma noi cittadini siamo stati noi stessi a garantire la Solidal per poter accedere a due mutui per fare questi, quegli investimenti che avrebbe dovuto fare per legge, perché ha vinto un bando per gestire le risorse che avrebbe. All'epoca doveva investire soldi, non li ha investiti. Guardate cosa succede con questa gestione della Solidal. Doveva investire dei soldi per legge perché si è impegnata a fare questo e per questo ha vinto la gara, non li ha investiti. Ha fatto un mutuo che non ha garantito con le proprie risorse, ma ha garantito quasi sicuramente, noi di questo ne siamo certi, con diciamo le quote pubbliche di garanzia, quindi l'abbiamo garantito tutti noi abbiamo una piccola garanzia nei confronti della Loria e magari non lo sappiamo. Poi non solo, è successo che ci fa pagare le tariffe il 31% in più di quanto è stabilito per legge, e questa cosa diciamo non è in qualche modo, in nessun modo controllata dalla Regione Calabria, perché nel corso degli anni, sapete cosa è successo nella gestione delle risorse idriche? È successo che è stato smantellato qualsiasi controllo. C'è un solo dipendente nella gestione delle risorse idriche calabrese, che poi è quello che ci dà le informazioni a noi. È un dipendente pubblico che non ha voluto 200.000 euro per andarsene e non ha voluto 100.000 euro all'anno di guadagno per entrare a fare parte dei consulenti della Solidal. È uno di quei servitori dello Stato che dice: io voglio stare nella gestione delle risorse idriche dalla parte del pubblico e non voglio andare a lavorare per un privato che deve produrre dei profitti, e quindi è un obiettore di coscienza, diciamo, che ha rinunciato a 300.000 euro in un anno e poi altri 100.000 euro nell'anno successivo e 100.000 euro nell'anno successivo. Vuol dire che se c'è una persona così, diciamo, che rinuncia ai soldi perché crede nella gestione di un servizio pubblico, e se avviene tutto quello che è avvenuto, e che non mi sono inventato io, ma che è successo, e che vi invito ad andare a vedere sul sito difendiamolacalabria.org, che è un sito in cui ci sono tutte queste informazioni, allora forse qualche campanello di allarme ci deve suonare.
Sono gli interventi, poi ci diamo col tempo.